Siamo collegati con Davide Giacarone. Buona settimana, buongiorno a te.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide. Allora, partiamo dalla prima del Corriere della Sera, tema di cui ci siamo occupati anche ieri, all'indignato speciale, l'apertura, manovra stretta sul reddito, più controlli e assegno ridotto a chi rifiuta il lavoro. Il Consiglio dei Ministri entro giovedì.
Sì, ce ne siamo occupati anche ieri, continueremo a occuparcene, questo è inevitabile. Perché? Perché siccome sono due le questioni che giungono al capolinea, perché erano sbagliate, erano errori fin dall'inizio, cioè quota 100 e reddito di cittadinanza, ma avendo due tifoserie diverse, naturalmente quota 100 più il mondo leghista, il reddito di cittadinanza ovviamente il mondo Movimento 5 Stelle, lo hanno fatto assieme. Però le rispettive tifoserie, ogni volta che parli dell'uno o dell'altra cosa, ti cominciano a dire: e perché non parli di quell'altra? E perché allora? E così via. Bene, questi due errori sono stati commessi assieme e verranno corretti assieme con la legge di bilancio. Il bello è che verranno corretti assieme con il consenso della Lega e del Movimento 5 Stelle, per cui io ho un moto di umana solidarietà per quelli che credono, abboccano alle cose che vengono raccontate, però questa è la realtà. Verranno modificate con loro consenso. Come? Beh, per quel che riguarda quota 100, con un'uscita graduale da quella roba, uscita graduale per non creare traumi, diciamo così, da un giorno all'altro in cui si trova in condizioni diverse. E per quel che riguarda il reddito di cittadinanza, invece, la cosa avverrà, diciamo, passando attraverso maggiori controlli, sia al momento dell'assegnazione che con maggiore rigidità se viene rifiutato anche una sola offerta di lavoro. Quindi anche quello sarà una forma di definanziamento. Ma come mi permetto di dire che è un errore il reddito di cittadinanza? Non offendo in questo modo una intera forza politica e chi ci ha creduto? No, perché potete trovare oggi sul Corriere della Sera le parole di Luigi Di Maio, che credo sia in qualche modo vicino al Movimento 5 Stelle. Vi ricordate la foto sul balcone? Abbiamo abolito la povertà. Dice Luigi Di Maio: sbagliai a salire su quel balcone e sbagliai a pronunciare quelle parole. Ecco, noi lo avevamo detto quel giorno perché ci sembrava ovvio.
Andiamo sulla prima del Messaggero. Davide, si parla di immigrazione, migranti, l'emergenza dei bambini e Salvini al Viminale sbarca chiunque, poi di Covid, positivi in aumento del 33% in una settimana, però l'apertura è dedicata alle tasse, tagli a rischio rinvio, il governo conferma la linea sulle pensioni e prende tempo sulla riforma fiscale.
Allora, attenzione, quando si parla di sia di rinvio che di tagli, perché si rischia di creare due illusioni o due equivoci. Il rinvio si tratterebbe da martedì a giovedì. Diciamo che si può fare, si può tranquillamente attendere, non è questione. È il Consiglio dei Ministri che si sarebbe dovuto tenerne martedì, probabilmente si terrà giovedì, ma fosse anche una settimana, diciamo così, possiamo resistere, non è un gran rinvio. Quando si parla di tagli, diciamo, andateci piano, cioè il fondo a disposizione sono 7-8 miliardi. È molto importante che lì vengano portati e che quindi si lavori, credo, soprattutto sul costo del lavoro, quindi sul cosiddetto cuneo fiscale, ovvero la distanza fra il salario reale, cioè quello che io lavorando incasso, e il costo però del mio salario, cioè che paga l'impresa, che non è quello che incasso, è quello che incasso più la pressione previdenziale e la pressione fiscale. Su quella differenza potrei portare quei 7-8 miliardi, non è che cambia il mondo, però dà il segnale che quella è la direzione di marcia. Ci sta, noi non possiamo, ripeto, tranquillamente attendere. Quello che è impressionante è che su quei 7-8 miliardi, ed è credo la ragione del rinvio del Consiglio dei Ministri, si sono allungate, diciamo, le brame di ciascuna forza politica, dicendo usiamole per quello, ciascuno, diciamo, secondo la propria punti di riferimento e anche interessi rappresentati, che va benissimo. Solo che l'idea che in un paese che ha un debito che quasi sfiora il 160% sul prodotto interno lordo, ci siano forze politiche che stanno a discutere del tesoretto e come si può utilizzarlo, sembra veramente qualcuno sia assolutamente fuori dalla realtà. Se 7 miliardi, se li concentri tutti in un punto, forse si sentono. Se riesci a spargerli qua e là per accontentare tutti, è come se non ci fossero manco comparsi sulla scena.
Andiamo sulla La Stampa, sul quotidiano La Stampa, apertura taglio alto, corteo no pass, inchiesta sui neonazzi. E poi il titolo di apertura oggi della Stampa, scelto appunto da questo quotidiano, il quotidiano di Torino, MPS, 3 giorni per il salvataggio, formalizzata la rottura del tesoro con Unicredit, il MEF chiede tempo all'UE per cercare un nuovo acquirente. Davide.
Allora, questo è un guaio grosso, al di là della sua dimensione economica, intanto per quello che hai appena finito di leggere, cioè non è che abbiamo 3 giorni, non è che adesso ci sono 3 giorni per salvare Monte Paschi di Siena, se no facciamo prima dire che non è inutile anche solo perderci questi 3 giorni. La verità è che il negoziato con Unicredit, e vorrei ricordare che ad avvertire che quella roba lì, quella sospensione per la campagna elettorale, per consentire al 35% degli aventi diritto di andare a votare, 35% degli aventi diritti, leggendo l'onorevole Letta, ancora auguri per il lavoro, con la metà dei voti, cioè la metà del 35%, sospendere quel negoziato è stata una sciocchezza, una irresponsabilità. Le forze politiche nel corso di quella campagna elettorale, tutte, Partito Democratico, le hanno raccontato balle agli elettori, dicendo qua rimane Monte Paschi. Detto ciò, adesso è saltata questo negoziato. Perché? Perché, come avevamo visto e detto, Unicredit diventava troppo forte in questo negoziato, troppo favorita la posizione di trattativa, e il risultato è che non ha chiesto, non si può mettere altri 8 miliardi in quella roba perché qualcuno se la porti via nel frattempo chiudendo. Questa era diventata insostenibile. Adesso ci vorrà, cosa bisognerà fare? Bisognerà chiedere alla Commissione europea di avere più tempo, perché la nostra posizione come Stato italiano, avendo salvato non una banca in bancarotta ma una banca in bonis, è ancora quotata in borsa. Questa mattina andiamo a vedere cosa succede in borsa, ma insomma è ancora lì quotata in borsa, quindi in bonis questa cosa non si possono fare, dobbiamo chiedere un rinvio. Voi vi rendete conto che noi adesso dovremmo chiedere un rinvio su questa porcheria, essendo il paese che si sta impegnando a scapicollo a non ritardare di un'ora su tutti gli appuntamenti del PNRR per dimostrare di essere persone serie? Cioè, nel mentre noi dobbiamo romperci l'osso del collo a correre all'utilizzo di quei fondi europei per dimostrare di essere persone serie, dobbiamo dall'altra parte andare a piatire dicendo, cioè, ci date qualche tempo in più per risolvere questa questione. È una cosa che non si può vedere. L'onorevole Letta, eletto per l'appunto al 35% dei partecipanti al voto, leggo sulla stampa, evitata la svendita. Non è che è evitata la svendita, è stata evitata la bancarotta con i soldi del contribuente. Il problema è riprendersi i soldi del contribuente e ammollare la roba, perché non vuole, perché se no finisce come dice Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, sono alleati infatti, voglio capire, al paese serve il terzo polo. Il terzo polo, e chi lo fa il terzo polo? Lo facciamo con i soldi dello Stato? A Sora Cesira e il Sor Augusto devono anche essere proprietari della banca per avere il terzo polo? E chi ci nominiamo il terzo polo? L'amico della signora Ruocco? Ci mettiamo o qualche parente di Letta? Chi ci mettiamo? Queste cose le fa il mercato, dice Ruocco. Correntisti e dipendenti non resteranno indietro. No, è questo il punto. Il compito della politica e dello Stato è fare le leggi. I correntisti sono garantiti dalla legge, che grazie al cielo è una legge europea, così sfugge al controllo e all'immediata modificazione di quelli che non sanno di che stanno parlando. È la legge che protegge il correntista. Il problema è proteggere il contribuente. Perché io come contribuente ci ho già messo quasi 6 miliardi nel Monte Paschi di Siena. In quelle condizioni doveva andare a Unicredit mettendoci altri 3 miliardi e fanno 9. Unicredit ne chiede 8. Ah, non te li do, me la tengo. E quanto ci devo mettere perché stia in piedi? Questo dovrebbero, Letta e Ruocco, se si vedono oggi, parlino di questo, che mi sembra più interessante che dire evitata la svendita. Ma per chi se la compra? Questa è come la Sora Cesira, tutti la vogliono, nessuno se la piglia.
Pagina 4 della stampa, Zanna si torna in aula, il Partito Democratico, lo accennavamo poco fa, ora è costretto a trattare con Salvini. Matteo Renzi commenta, vince la mia proposta di 4 mesi fa, se ne parla anche a pagina 11 del Messaggero. Camera, Zingaretti apre, Letta, Zanna, ok, a modifiche, a te.
Allora, non so se qualcuno ricorda che questa legge sarebbe dovuta passare certamente, guardate, non c'è dubbio, ci imporremo entro l'estate. È passata l'estate più che altro, non fa ancora molto freddo per la verità, insomma, anzi fa decisamente caldo, però il cielo si è scurito e l'estate è andata e la legge torna, il disegno di legge torna in aula. Perché non è stata approvata entro l'estate? Perché la sinistra che lo sostiene poi in realtà non ne sostenne la calendarizzazione, cioè il voto? Perché non c'è la maggioranza, quindi. Ma funziona così nei parlamenti. Il Parlamento è così, è sciocco dire adesso deve, anche titolare adesso deve trattare con Salvini, non è questione di trattare con quello o con quello, è che se io dico questo disegno di legge è così o niente, vuol dire che ho la maggioranza dei voti e ritengo di farlo. Io avrei continuato a dire che quel disegno di legge Zan contiene notevolissimi errori e che rischia seriamente di portare discriminazione e fobie contro i diversi. Però questa è la mia opinione, se uno c'ha la maggioranza lo fa passare, questa è la democrazia, questo è il Parlamento. Però se non ce l'hai devi necessariamente negoziare con gli altri, e secondo me è un bene, perché magari ci si accorge di qualche sciocca impuntatura.
Ultima pagina, Davide, perché andiamo sulla prima del giornale, il quotidiano Il Giornale, anche qui l'apertura è dedicata al Monte dei Paschi di Siena, PD sbancato, fallimento sinistro. Più in basso però si torna a parlare delle manifestazioni di questi giorni, cortei in tutta Italia, scontri no Green Pass, saldatura tra rossi e neri.
È il timore che insomma c'è, si è visto in piazza ripetutamente del fatto che quel ribellismo deideologizzato riesce a portare fianco a fianco un ex delle Brigate Rosse e i neonazisti, gente che va in piazza con il cartello ora e sempre resistenza e accanto i fascisti gassati, che uno dice scusate ma vi siete visti allo specchio, perché almeno diciamo in realtà hanno perso diciamo caratteristica ideologica e si ritrovano fianco a fianco in una forma di ribellismo distruttivo nichilista che è sempre esistito nella storia e purtroppo non è cancellabile. Detto ciò, il tema è, ma scusate, ma tutti gli altri, quelli che vogliono protestare contro il Green Pass perché lo ritengono una misura sbagliata, poi magari se con calma spiegano perché io mica, diciamo, qualche volta faccio fede, però ci può essere, potrebbero essere anche capaci di spiegare perché. Per non è che cos'è, non hanno diritto di manifestare? Certo che hanno diritto di manifestare. E quando io manifesto e convoco una manifestazione, non posso neanche essere garante che non ci arrivi dentro un brigatista o un nazifascista. Non posso essere così. Come faccio a garantire questo? Quindi non me lo chiedete a me. Però il giorno dopo, quando ti hanno comunicato che c'era il brigatista e il nazifascista, fai la cortesia di condannarla questa cosa, perché se non la condanna sei complice.
Rimaniamo in qualche modo in tema, Davide, andiamo sulla prima del Messaggero che abbiamo già visto con l'apertura tasse, taglia, rischio e rinvio, poi c'è una notizia più in piccolo, picco contagi, corsa alla terza dose, allarme, no Green Pass per il G20, positivi in aumento del 33% in una settimana.
Beh, allora, questa è sempre materia in cui ci si muove a mosca cieca, perché insomma, giorno dopo giorno alcune cose rimangono. Ho letto questa notte, ho letto un libro, Defoe, tutti conoscono per ovviamente Robinson Crusoe, questo è ovvio, però scrisse anche un diario della peste a Londra. È bello perché nel diario della peste a Londra dice chi sono le persone più pericolose della diffusione della peste bubbonica, e quelli che ce l'hanno e non lo sanno. Che come vedete il mondo è sempre uguale, no? Perché quello che è malato di peste bubbonica lo isolano, sono quelli che non sono malati, cioè non sanno di essere malati di peste bubbonica. Però rispetto alla Londra di allora, grazie al cielo, le cose stanno molto, ma non molto, moltissimo meglio. E muovendosi un passo dopo l'altro senza fare cose precipitose, anche Londra, che forse adesso medita sull'uso del Green Pass quantomeno al chiuso, anche nel Regno Unito, però l'enorme crescita dei contagi non ha portato fin qui, tocchiamo ferro e gesti apotropaici, a ricoveri nella stessa proporzione, cioè il vaccino fa il suo mestiere. Non puoi pensare di usare solo quello perché non riesci a fermare, però fa il suo mestiere, e nel momento in cui i ricoveri non crescono insieme al contagi, che invece crescono, e come se crescono, hanno ripreso a crescere anche in Italia, no, noi siamo in posizione molto più sotto controllo, ma hanno ripreso a crescere anche qui, specialmente fra il personale più esposto, quindi medici, paramedici. Se non crescono assieme, forse puoi pensare di cavartela con la terza dose senza bisogno di altre faccende. Dove queste cose non si sono previste e viste per tempo, in Lettonia sono in lockdown, in Austria pensano di fare il lockdown solo dei non vaccinati. Poi, se qualcuno magari vuole dare un'occhiata a quello che succede in Austria, no? La destra, sì, che dice noi siamo per la linea, date un occhio, va.
Allora Davide, di questo parleremo anche più tardi, intanto chiudiamo rapidamente, poco più di un minuto, pagine interne del Corriere della Sera, la Lady delle Caramelle, i 50 milioni ai poveri, al figlio non lascia niente, il testamento della matriarca delle Fisherman's Friend, che dopo la rottura con il primo marito sposò il nipote.
Dorothy Lofthaus, credo che si pronunci così, è un soggetto straordinario, lasciò la scuola, cominciò a fare queste caramelle, lasciò poi il marito, poi ha sposato il figlio del fratello di suo marito, cioè il cugino di suo figlio che nel frattempo aveva avuto, ha sempre fatto beneficenza e andandosene via ha detto lascio tutto in beneficenza agli altri, tanti saluti, continuate a incartare le caramelle, peraltro buone. Questo ci ricorda una cosa, che ciascuno, io trovo giusta questa, la scelta della signora, per carità, però è giusto, ciascuno di noi dispone delle proprie cose, la roba era sua, le caramelle se le inventate lei, la notte le incartava e il giorno andava a venderle. Poi ha mollato il marito che si faceva il venditore, evidentemente ne ha trovati di più efficienti da questo punto di vista, e ha creato un impero. Dopodiché, certo, appare singolare, ma chi è l'amministratore dell'impero? È il figlio, quindi proprio in mezzo alla strada non l'ha lasciato.
Insomma, che il figlio si accontenti di qualche caramella.
Esatto. Ho apprezzato così la riconoscenza a giardinieri e segretari, un 400.000 esatto euro glieli ha lasciati, dai, va bene, esatto, ci è piaciuta. Grazie naturalmente Davide Giacalone, torniamo domani mattina come sempre intorno alle 7.10, buona giornata. Buon lavoro.
A domani e buona radiovisione a tutti.
Allora, è il momento di parlare di sport, di MotoGP, ieri il Gran Premio dell'Emilia Romagna, e noi ci colleghiamo come ogni lunedì, più o meno naturalmente,
seconda delle gare, sì,
il nostro inviato speciale commentatore Max Biaggi. Ciao Max, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno,
buona settimana.
Abbiamo un'urgenza prima, no? Stavamo parlando del fuori onda. Siccome noi, ecco, abbiamo celebrato poco fa il World Pasta Day, no? La giornata mondiale della pasta, insomma, siccome tu sei uno che gira e non poco per raccontarci il moto mondiale, insomma, la pasta è una costante che ha accompagnato anche tutti i tuoi viaggi oppure una cosa tutta italiana?
No, assolutamente sì. Pasta è sempre il primo piatto praticamente che poi mangiamo in tutto il mondo. Per fortuna sono anche ristoranti italiani anche nella Papuasia e non è un problema.
E che la fanno e che la cucinano decentemente, ecco, quella, facciamo così.
Devo dire, a volte anche meglio dei nostri italiani.
Addirittura.
Quindi, lo prendiamo anche.
Raramente.
Non sono solo gli italiani che salvano la pasta e la portano in giro nel mondo. Insomma, questa è una bella notizia.
Assolutamente sì. Va bene, andiamo sulla gara di ieri. Max, abbiamo visto, è arrivato primo Marquez, però Quartararo porta a casa il mondiale.
Dovessimo dare un nome al film, paragonarlo a, diciamo, il Gran Premio di Misano, sarebbe stato Mission Impossible, perché Pecco Bagnaia, pilota Ducati, per tenere in piedi il mondiale doveva a tutti i costi vincere questo Gran Premio. Ci ha provato, purtroppo un errore, e ha dato via libera al mondiale di Quartararo, che comunque ha fatto un mondiale in crescendo e se l'è meritato.
Quindi insomma, bene per Quartararo, e in realtà la giornata di ieri, dobbiamo essere molto onesti, aveva tutti i riflettori puntati su un altro personaggio che insomma fa l'ultima gara italiana, poi ne avrà altre due, ma in realtà quella italiana di ieri era l'ultima, lacrime, saluti, frecce tricolore, stiamo parlando ovviamente di Valentino Rossi. Ti chiedo sì di lui e di ieri, ma ti chiedo come ci si sente quando ci si ritira, perché in realtà a te è già accaduto tempo fa.
Sì, inesorabile quel momento, arriva un po' per tutti, e non lo so, perché io l'ho deciso per esempio l'ultima gara, ecco, l'ultima gara, prima non ero assolutamente convinto. Non so come ci si sente averlo annunciato 5, 6, 7 gare prima come ha fatto Rossi, però era una decisione che andava presa, e sicuramente emotivamente è incredibilmente stressante quanto dolorante, però poi pian piano ci si abitua un po' a tutto e si soffre anche meno, perché è una sofferenza quando hai fatto questa professione o hai vissuto questa passione per più di 20 anni.
Senti Max, il meglio deve ancora venire per Valentino Rossi, che cosa vedi all'orizzonte per lui?
Io glielo auguro, perché inizia la fase 2 della vita dello sportivo, perché è così per tutti ed è la fase forse che vivi più rallentatamente possibile, ma diciamo che assapori tanti aspetti che avevi tralasciato prima, molto positivi della vita.
Assolutamente sì. Siamo in chiusura, Max, però prima ovviamente vogliamo sapere come è andato anche il tuo Steril Garda Max Racing Team.
Ma noi abbiamo fatto praticamente delle prove indecenti. Siamo partiti lontanissimo con Romano Fenati, che ci ha abituato a delle gare bellissime, solo 19esimo, poi ha fatto una gara rimonta bella, dai, alla fine bella, 7ª posizione, rimonta vicino ai primi. Poteva andare sicuramente meglio, ha fatto i punti anche il nostro Fernandez, 13esimo, che per lui è un buon risultato, però ci aspettiamo qualcos'altro, 2 gare alla fine, io mi aspetto ancora qualche podio da loro perché possono farlo.
E questa è la seconda vita di Max Biaggi,
esatto,
no? Appunto, infatti, stavamo parlando.
Infatti, allora tra poco meno di 2 settimane siamo in Portogallo, è vero, col motomondiale?
Siamo in Portogallo, è una delle piste più belle secondo me, ricca di sali e scendi, curve velocissime, frenate, mozzafiato, è veramente un circuito dove tutti i piloti si divertono.
Molto bene, allora torniamo a sentirci presto, grazie a Max Biaggi, buon lavoro a te, ci sentiamo su RTL 102.5.
Grazie a voi, mi raccomando con la pasta.
Con la pasta a tutti, giornata mondiale della pasta,
al ciao
dente,
Max. Al dente, non fate perdere
la presto, cottura. Presto. Don, insomma, buongiorno.
Ecco. Buongiorno, Don Antonio.
Cosa volete da me?
Vogliamo sapere se mangi la pasta, oggi è il giorno mondiale della pasta.
Sì. No, prima di notte farò qualcosa.
Dai, fai qualcosa, mangia la pasta. La frase, donna.
Senti la frase: noi siamo nati per fare più bello il mondo.
Che meraviglia.
Insomma, questa è veramente poetica. Grazie, donna. Noi la ripetiamo come sempre: noi siamo nati per fare.
Noi siamo nati per fare più bello il mondo.
Oh, grazie,
ciao,
Don Antonio.
Uno spazio, quello che sta per arrivare, dedicato alla domenica calcistica. Vogliamo appunto andare un po' a fondo di questi risultati e di come sta adesso la classifica. Lo facciamo col giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che ci ha raggiunti al telefono, anzi in diretta anche in radiovisione. Buongiorno Enzo, bentornato.
Buongiorno a voi, un grande piacere, ciao a tutti.
È un piacere per noi, Enzo, grazie per essere qui. Allora, cominciamo subito da quello che è successo ieri, evidentemente il grande match Inter-Juve, partita un po' deludente, dicono alcuni, per la Juventus, che comunque segna sul rigore. Il dubbio è adesso se riuscirà effettivamente a rimontare in classifica.
Questo è il grande dubbio, perché dopo 9 giornate hai 10 punti di distacco, poi davanti ci sono 2 corazzate come il Napoli e il Milan, davanti è anche l'Inter, è più vicina. E però quali sono i dubbi? Dove sono i dubbi? Sempre il solito discorso quando c'è di mezzo Allegri. Ma la Juve come gioca? Gioca solo difendendosi con uno stile vecchio, italianista. E questa è la verità, l'abbiamo visto anche ieri sera, quanto fa fatica la Juventus a creare azioni da gol. La risposta dell'allenatore è: ma dobbiamo mettere le basi prima difenderci, e quando sono tornato io, in sostanza, questa Juventus non sapeva difendere. E però sono passate 9 giornate, come abbiamo detto, è un quarto del campionato, quindi i dubbi restano e ieri sera sono stati messi in evidenza. L'Inter ha giocato meglio, l'Inter gioca da squadra, l'Inter ha creato più occasioni, è andata in vantaggio e poi ci è voluto il solito velenoso rigore per fare pareggiare la Juve. Non può andare avanti secondo me in questo modo, il gioco deve arrivare, anche perché ha giocatori di grandissima qualità, e mettiamoci Dybala che è stato recuperato, mettiamoci Chiesa, insomma la Juve è la Juve. Quest'estate dicevamo che era la favorita per lo scudetto, se hai 10 punti dalla vetta, qualcosa che non ha funzionato c'è
qualcosa che non va. No, senza dubbio. Passiamo, caro Enzo, Atalanta-Udinese 1-1, con l'Atalanta in vantaggio veramente fino all'ultimo, il pareggio che arriva all'ultimo secondo, al 94esimo, e l'Atalanta alle prese con tanti, veramente tanti infortuni.
Sì, questo è un handicap che sta veramente mettendo a dura prova un'organizzazione di gioco fantastica fino all'anno scorso. Poi gli interpreti contano, è inutile che ci diciamo, quando c'è il gioco puoi sostituire i giocatori e vanno bene le cose lo stesso. È evidente che all'Atalanta mancano dei giocatori fondamentali come Gossens sulla sinistra, ne cito uno che era una delle grandi fonti di gioco di questa squadra, soprattutto i difensori sono stati falcidiati, ne mancano tre importantissimi. E quindi poi vedi l'ingenuità finale che ha portato al pareggio dell'Udinese, peraltro meritato per un buon secondo tempo, però l'Atalanta questi errori non li deve fare, fa saltare un avversario Beto, fra l'altro un giocatore molto interessante che l'Udinese ha pagato 10 milioni contrariamente al suo modo di fare, evidentemente hanno intravisto in questo ragazzo un giocatore potenzialmente molto forte, ieri l'ha dimostrato.
Ma forse non è il momento di fare acquisti anche per l'Atalanta, proprio per quello che dicevi poco fa?
Ma se il mercato si apre fra due mesi, magari fra due mesi recuperano tutti gli infortunati e l'Atalanta risparmia.
E ritorna, ma ritorna, questo, sì, forse.
Sì, ma devono anche chiarirsi, secondo me l'avrebbero dovuto fare in estate. Questa avrebbe dovuto essere la stagione nella quale l'Atalanta avrebbe dovuto provare a vincerlo questo scudetto, perché sei arrivata terza, sei lì a ridosso delle grandi da tanto tempo, fai un gioco straordinario, e con qualche innesto quest'estate potevi essere competitiva in un campionato molto livellato.
Assolutamente. E poi se vogliamo parlare anche della Lazio, ieri una pesante sconfitta, la Lazio che sceglie di andare in ritiro. A questo punto bisogna capire se riusciranno a trovare magari più continuità attraverso il ritiro.
Questo è un vecchio sistema, a volte funziona, a volte no. Qui il problema mi sembra abbastanza grosso. Intanto c'è da dire che Simeone, quando vede Sarri, diventa veramente un attaccante straordinario, perché tre anni fa perse lo scudetto il Napoli a Firenze, quando Simeone giocava a Fiorentina e fece una tripletta. Da quella tripletta lì siamo arrivati al poker di ieri, Simeone contro Sarri, ma anche contro Reina, perché anche il portiere è sempre lo stesso, quindi belle storie di calcio, brutte storie per Sarri. E la Lazio, il problema secondo me è molto profondo, perché cosa è successo in estate? Inzaghi va via dopo 5 anni. E l'Inzaghi è un allenatore di un certo tipo, 3-5-2, difendersi, ripartire, verticalizzare. Vai a prendere Sarri, che è un allenatore completamente diverso. Io noto una grande crisi di rigetto di molti giocatori che faticano a entrare nei meccanismi di Sarri, a fare tenere la difesa alta, a passare dalla difesa 3 alla difesa 4. E se c'è una crisi di rigetto, non so se basteranno 2 giorni di ritiro. Si rigioca mercoledì e l'avversario è la Fiorentina, molto organizzato, e può farti male.
Ecco, si riparte subito, cioè non c'è un attimo per pensarci, si riparte domani però con la decima.
Sì, si riparte domani va in campo già il Milan, quindi insomma, tanto ormai siamo abituati, lo chiamano spezzatino, lo chiamano calcio che non si ferma mai, calcio che ci sta stufando perché ci sono troppi impegni, addirittura vogliono fare il mondiale ogni 2 anni, pare bocciata la proposta, quindi insomma bisognerà giocare, si arriverà a giocare una partita di giorno, una partita di notte, a ciclo continuo, come si fanno ormai le lavorazioni, come nelle costruzioni, anche il calcio si giocherà, sto esagerando, però per dire che è un problema, si gioca troppo, è la verità, in nome per conto di un business che rischia un po' di saltare, perché la bolla mi sembra che si stia ingigantendo un po' troppo.
Sì, un po' in maniera eccessiva. Rimaniamo ancora, facciamo ancora una battuta su Napoli. Napoli che pareggia in realtà per la prima volta, perché ha sempre vinto,
sì.
Ma rimane insieme al Milan comunque tra i favoriti per lo scudetto. Siamo onesti.
Sì. Sì, assolutamente. Guarda, il Napoli è la squadra che secondo me ha giocato meglio in queste prime 9 partite. Ha dimostrato di saper fare tanti gol, ma di avere uno straordinario equilibrio. Parlavamo di difesa prima. È giusto, in Italia prima non prendere funziona, poi devi anche giocare. Ma questo è un altro discorso. Il Napoli ha preso 3 gol soltanto. Ti dice la solidità di questa squadra. Spalletti cosa ha immesso? In una formazione che già funzionava, perché l'anno scorso il girone di ritorno di Gattuso è stato straordinario. Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti. Quest'anno è arrivato Spalletti, ha dato anche carattere. Il Napoli in queste prime 9 giornate ha vinto delle partite anche in rimonta, anche facendo quello che l'anno scorso non gli riusciva. Ad esempio ricordo una partita difficilissima con il Genoa, con il Torino la settimana scorsa. Ieri è stata una battaglia e nelle battaglie è venuto fuori proprio questo, la grande determinazione del Napoli. Sembrava di essere al Colosseo e non allo Stadio Olimpico, per come l'ha messa Mourinho con una grande difesa, una grande aggressività. eppure il Napoli ha resistito. Ma anche il Milan ha avuto tanti infortuni, parlavamo dell'Atalanta, anche il Milan è alle prese con un organico che è stato un pochino colpito dal Covid e quant'altro, però un buon impianto di gioco, due squadre che fanno lo stesso modulo, fra l'altro il 4-2-3-1 funziona e dà anche spettacolo.
Assolutamente sì, staremo a vedere come si evolvono le vicende. Grazie mille a Enzo Bucchioni per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, grazie. È un grande piacere, buona giornata.
Grazie,
ciao,
mille,
ciao.
Tanto torniamo a parlare presto di questi temi di calcio, già domani, lo dicevamo, c'è Milan-Torino, fra le altre cose.
Non ci facciamo mancare nulla.
C'è un problema di salotti occupati nelle case italiane in questo periodo, grazie Enzo, presto.
Buona giornata, ciao.
L'avevamo annunciato con grandissimo piacere questa mattina, abbiamo con noi in diretta la make-up artist di una serie di personaggi, noti, soprattutto cantanti, nello specifico diciamo citiamo volentieri i Maneskin perché richiedono molta della sua professione, forse più di altri, e ovviamente stiamo parlando della loro make-up artist che è Chantal Ciafardini, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno Chantal, grazie per essere con noi oggi.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a voi,
eccoci, un piacere.
Sappiamo che sei in partenza, ti stiamo rubando un po' di tempo.
Sì. No, sono proprio in aeroporto, quindi
perfetto.
Sempre per lavoro, perché tu
in partenza di così.
Esatto. Lavori in tutto il mondo, ti dividi appunto tra l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti, ci raccontavi, però ecco, noi siamo curiosi di sapere come ti approcci quando ecco devi arrivare a truccare un personaggio così forte come possono essere per esempio i Maneskin o anche Levante, insomma, li vediamo anche sui tuoi account social. Cioè, come funziona? Ti danno loro magari delle indicazioni in base a quello che vogliono comunicare, ti lasciano, non lo so, esplorare la tua creatività? Come funziona? Raccontaci un po'.
Beh, sicuramente è fondamentale partire dal personaggio, quindi ognuno di loro ha un forte carattere, una forte personalità, e dal mio punto di vista è fondamentale rispettarla il più possibile, quindi interpretarla in qualche modo, ma rispettando quella che è il loro carattere, la loro personalità. Quindi sicuramente c'è un confronto iniziale con loro, con i personaggi, per capire che tipo di look vogliono indossare, quindi si parte ovviamente anche dallo styling, quindi il look, l'abbigliamento, e insieme si crea un pochino quello che è un make-up che possa rappresentarli al meglio.
Senti, ma e dopo la vittoria dei Maneskin all'Eurovision, sì, insomma, come dire, il trucco dei Maneskin spopola, cioè è diventata veramente una tendenza, soprattutto quello sfoggiato da Damiano, insomma, diciamo la verità, sì, ne parlavamo ieri in redazione anche con le colleghe, e insomma, tant'è vero che sono nati dei corsi, anche belli costosi, su come imitare quel make-up.
Al maschile, immaginiamo, sì, no?
Sì, al maschile mi fa piacere, in realtà anche molte donne poi prendono ispirazione dai look comunque che creo per i ragazzi, in realtà poi è proprio quello un po' il senso, creare dei look che siano il più possibile genderless, che non siano legati appunto al sesso, ma che siano legati più che altro alla personalità di chi lo indossa. Quindi...
Chantal, io sono però curiosa perché non ho capito bene se in realtà c'è una tendenza da parte dei ragazzi, dei giovani, a cominciare a mettersi qualche cosa intorno agli occhi, o se semplicemente questo rimane un tema dedicato a chi fa spettacolo, a chi sta davanti ai riflettori.
Ma in realtà ci sono sempre più ragazzi che comunque provano a sperimentare dei look nuovi, quindi anche ad esprimersi anche attraverso il make-up. Però già in passato comunque l'utilizzo della matita nera c'era anche negli uomini, magari era più limitato a delle personalità un po' più rock. La cosa interessante è che invece adesso sta diventando comunque anche un look che appartiene anche a chi non fa rock, a chi non si occupa di musica, ragazzi normalissimi che vogliono però esprimere la propria personalità attraverso il make-up.
C'è una sorta di evoluzione, ecco, è l'evoluzione del tatuaggio, c'è qualche cosa che tu vuoi metterti e insomma ti piace, sì, l'idea di mostrarti in questo modo.
Assolutamente sì, assolutamente sì, è proprio un completamento del proprio look, ecco.
Certo, evidentemente. E poi noi saremmo anche curiosi di indagare con te, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione, quelle che sono magari in questo momento le tendenze, no, che ci sono tra appunto l'Italia magari e la Francia in questo periodo.
Ma io direi sicuramente il nero, cioè matita nera, smoky nero, quello assolutamente, che comunque anche un po' un look che si addice un po' a tutte le tipologie di occhi, anche se vogliamo, quindi un po' a tutti i contesti. E poi secondo me lo smalto, io vedo tantissimi ragazzi indossare lo smalto tranquillamente, poi mi fa piacere anche ragazzi con età molto diverse, quindi sia giovanissimi ma anche un po' più grandi, anche over 30, la trovo una cosa molto interessante, divertente.
Queste sono le nuove tendenze, probabilmente, insomma, poi sarà il futuro a dircelo. Chantal Ciaffardini, grazie per essere stata con noi, ti auguriamo una buona giornata, un buon lavoro,
buon viaggio.
Grazie anche a voi,
ciao, a presto.
Ciao, grazie a tutti, ciao.
E complimenti naturalmente per questo lavoro importante che fai, a presto.
A presto, ciao.
Ciao. Andiamo dalla nostra ospite a questo punto che ci attende, con noi la giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie. Buongiorno, grazie per essere con noi su RTL 102.5.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito dal commento ai fatti di attualità, evidentemente. Ieri le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, che dice irresponsabile un voto anticipato, parla poi di Salvini e Meloni, dice federatori troppo caratterizzati. Insomma, che rapporti si stanno delineando in questo periodo nel centrodestra?
Difficili come sono da molto tempo, e questa difficoltà ha pregiudicato pesantemente prima le elezioni regionali e ora le elezioni comunali, perché ci sono due visioni diverse, quindi se il centrodestra e soprattutto ci sono dei ministri di Forza Italia che premono perché questa unità non ci sia, bisogna che che sul serio decidano anche che Berlusconi rinunci alle battute, che pure sono la sua straordinaria caratteristica, che forse da parte della Meloni, che è all'opposizione, ci sia un atteggiamento meno rigido. Insomma, così uniti non sono. Dice che si vedono ora di nuovo, mi auguro che serva a chiarire, perché se gli dai del ragazzino a Salvini, insomma, non è che funziona poi.
Allora, cambiando argomento, abbiamo sentito anche nel notiziario flash dei contagi in crescita, dei vaccini a rilento nel Regno Unito, Londra che pensa all'obbligo di Green Pass, la situazione in Italia va meglio dal punto di vista epidemiologico, sappiamo di una crescita dei contagi, dei casi, insomma tra le categorie più esposte, cioè quelle dei sanitari, e intanto continua a far discutere la linea dell'Austria che dice prevediamo eventuali nuovi lockdown ma solo per chi non si vaccina. Che ne pensa?
Allora, io appartengo a quella minoranza, non di Novax, ma di persone che ritengono che il Green Pass obbligatorio sia una pesante forzatura della nostra Costituzione, come sancito dall'articolo 32 e come sancito anche dal Consiglio d'Europa in una recente sentenza. Sono estremamente critica del Green Pass obbligatorio sul lavoro. In tutto ciò sono anche critica del fatto che si dica che i non vaccinati sono gli untori, perché i non vaccinati, per esempio in Italia, qualsiasi attività vogliono fare, dal lavoro a quella sociale a quella mondana, sono costretti alla croce e lo devono fare del tampone ogni 48 ore. Quindi sono perfettamente controllati, vogliamo usare questo termine, molto più di coloro che hanno un Green Pass che dura 12 mesi, tanna libera tutti. Ci ho detto, l'Inghilterra è un po' sempre stata il capro espiatore del mondo per la sua diversità nell'affrontare la vicenda. Ha molto vaccinato, ma non ha obbligato. Mi pare che stiano scendendo anche lì i contagi. Il problema lì è quello del freddo. Nessuno di noi si illuda. Quando arriva il freddo, il vaccino si ravviva, è tutto contento. L'Austria, per carità, se sono contraria e ritengo una lesione dei diritti individuali, il Green Pass obbligatorio, figurate il lockdown per i non vaccinati, mi sembra una misura di stampo razzista.
Lei proprio si è occupata di Covid proprio in questo testo, questo libro che ha pubblicato qualche tempo fa, I dannati del Covid, no? Quindi racconta una serie di storie.
Sì.
C'è qualcosa che in particolare di questo libro ci racconta in maniera sintetica, no? Questo anno c'è magari una storia specifica più di altre?
La storia più terribile è quella della lavoratrice single, madre di due figli, che prende il Covid due volte e senza nessuna assistenza speciale raggiunge, supera il massimo del tempo disponibile per assentarsi dal lavoro e viene licenziata legittimamente e non riceve aiuto da nessuno. Due volte il Covid, in mezzo a un terribile long Covid e poi il licenziamento. La storia più divertente, se volete, è quella della signora di 97 anni che non è andata in ospedale perché era certa che lì sarebbe morta, si è curata a casa con le terapie a disposizione dall'autoemoinfusione e gli anticorpi monoclonali e sta benissimo.
Senta, c'è anche un altro libro in uscita che è quello del ministro degli esteri Luigi Di Maio. Beh, insomma, oggi da alcune anticipazioni scopriamo che, insomma, ci racconta che fa una sorta di mea culpa, no? Per quella foto sul balcone con il reddito di cittadinanza abbiamo abolito la povertà, in un momento in cui si torna a parlare del reddito. E beh, insomma, è una missione importante, o no?
Allora, quando loro hanno varato il reddito di cittadinanza, al di là delle balconate, quando hanno varato il reddito di cittadinanza io mi sono stata d'accordo, perché ho ritenuto che, essendoci in Italia, ci dicevano 5-6 milioni di poveri, fosse giusto occuparsi della loro sopravvivenza. E la seconda frase era: intanto mettiamo in opera forme di avvio al lavoro attive. Quelle forme di avvio al lavoro attive non sono arrivate, il reddito di cittadinanza si è trasformato in una forma di sussistenza permanente, quindi oggi sono totalmente in disaccordo, e che sia stato, sia pur vedremo come, promulgato, mi sembra un modo in più per tenere l'Italia in stagnazione.
Maria Giovanna Maglie, tra qualche mese si deciderà definitivamente per il nostro nuovo Presidente della Repubblica. Ci sono dei nomi che la stanno convincendo più di altri, oppure finiremo per eleggere qualcuno di cui in realtà non si parla perché non ce lo siamo poi bruciati? Perché di solito accade così. Si parla
certo, di solito accade così, e i nomi di cui si parla prima sono quelli che poi
si bruciano.
Non si vedono accontentati, si bruciano.
Esatto.
Però io devo dire che io ho una speranza che dopo 30 anni in Italia sia eletto un presidente della Repubblica
che sia espressione
del centrodestra maggioritario nel paese. Del centrodestra che è maggioritario nel paese.
Okay.
E sì, del centrodestra, e ritengo la candidatura di Silvio Berlusconi del tutto legittima. Se lo ferma la magistratura è una storia che conosciamo da troppi anni per crederci.
Grazie Maria Giovanna Maglie, ricordiamo il suo libro I dannati del Covid, edito da PM, lo trovate in libreria. Prestissimo e buon lavoro.
Grazie.
Grazie Massimo Loligro, a domani.
Grazie Giusy, grazie Enrico, a domani.
Ciao. A domani, ciao.